è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
(18) 39 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, la Zanzara @radio24.it, titoli del TG2.
Tremonti bene le entrate, previsioni confermate, l'Italia non è in declino, tiene rispetto all'Europa, passa alla Camera la risoluzione della maggioranza sul documento di programmazione economica. Soffriva di depressione la mamma di 23 anni che a Catania ha soffocato la figlia di un mese. A Firenze un neonato abbandonato in una chiesa nel centro della città, sta bene. Espulsa dai francescani la guida spirituale dei sei veggenti di Medjugorje, il frate Tomislav Vlasic vive in Abruzzo, le accuse ha diffuso l'eresia e manipolato le coscienze. Federica Pellegrini tenta di bissare l'oro nei 200 stile libero dopo il suo nono record.
Bene, bene, avete sentito prima la nostra radiocronaca della vittoria della Pellegrini, andiamo a sentire Studio Aperto.
Ha ucciso la giovane moglie davanti ai due figli di 6 e 4 anni, poi si è tolto la vita. Tragedia annunciata a Ro, vicino Milano. L'uomo un mese fa aveva dato segni di squilibrio, era stato portato al pronto soccorso dalla polizia. Un parente denuncia, l'aveva minacciata di morte e nessuno l'ha fermato. La Camera approva il documento di programmazione economica per i prossimi 4 anni. Tra gli obiettivi del governo, le infrastrutture per il rilancio del Sud. L'Italia non è in declino, commenta il ministro Tremonti. Berlusconi va in radio, si improvvisa DJ e lancia Vita Spericolata di Vasco.
Bene, bene, 18:40, 800 24 00 24. Berlusconi ha deciso di metterla così, di buttarla sul ridere. Ospite a Radio Gioventù, che è la radio del ministero guidato dalla Meloni, come avete sentito da questo titolo di Studio Aperto, si improvvisa DJ e sceglie Vita Spericolata di Vasco Rossi, dicendo: fino adesso ho condotto una vita spericolata, vorrei una vita più tranquilla, però non so se riesco nel mio intento, cioè non so se la mia vita adesso sarà più tranquilla. Insomma, ha deciso di cambiare strategia, di buttarla un po' sul ridere. Non sono un santo, aveva detto, con una mezza missione. Adesso Vita Spericolata, la mia canzone preferita, sentite.
Che è perfetta per lei, presidente, eh? Perché più spericolato di lei in Italia non c'è nessuno.
Mi sembra che il titolo coincide, in effetti, con il mio passato e con il mio presente. Per il futuro mi piacerebbe una vita un po' tranquilla, no? Un po' più tranquilla, ma so che sarà molto difficile. Allora, per tutte le ragazze e i ragazzi in ascolto, una canzone cult di Vasco Rossi, e il cui titolo voi conoscete bene, che è Vita Spericolata.
Grande, grazie al presidente Berlusconi.
Ciao.
Grazie, arrivederci.
Un abbraccio.
Un abbraccio, ciao, a lei, ciao, presidente.
Ciao. Arrivederci.
Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così.
Mi sono in giro un mare di belle figliuole e di imprenditori solidi, e io non sono un santo, lo avete capito tutti. Speriamo che lo capiscano anche quelli di Repubblica.
Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai.
Va bene, insomma, l'uomo è fatto così, come sapete, e dunque si improvvisa DJ. 800 24 00 24. La vicenda De Magistris, il magistrato che si doveva dimettere e non si dimette più.
Parole, parole, parole.
Le parole sono quelle pronunciate non tantissimo tempo fa, qualche mese fa, da due esponenti di punta adesso dell'Italia dei Valori, lo stesso De Magistris e Antonio Di Pietro. Iniziamo con Antonio Di Pietro, che diceva: non vi preoccupate, De Magistris si dimetterà.
Anche lui, come me, pensa che la strada sia una strada senza ritorno, quello che una volta si passa in politica, da quando da magistrato si passa in politica. L'ho fatto io, lo farà anche lui. Anche lui con l'amarezza nel cuore, perché faceva e ha fatto un lavoro che di cui era, dava tutto se stesso, e come si dice, quando uno fa il proprio dovere ne deve pagare le conseguenze.
Parole, parole, parole.
E ricordiamo ancora le parole famose, le ultime parole famose di De Magistris.
nel momento in cui sarò eletto, ma anche se non dovessi essere eletto, lascio la magistratura per sempre, un impegno politico, costruire un progetto per il paese insieme alla parte migliore della società civile.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Va bene, d'altra parte di parole se ne sentono tante in politica, per carità. Soprattutto per quello che riguarda l'ultima polemica, incredibile polemica sul dialetto che i professori delle scuole dovrebbero imparare se vogliono insegnare in una scuola di una regione. Questa almeno la versione diffusa alla stampa, poi in realtà le cose stanno diversamente, la Lega parla di realtà manipolata, non è vera. A me è venuto subito in mente Totò.
Scusi, scansati. Scusi, lei è di qua?
Dica.
È di qua?
Sì. Sono di qua perché? Ma c'ho qua per un tedesco.
Ah, il tedesco? Te l'avevo detto che era tedesco.
Ah, e allora come si fa?
E ci parlo io.
Perché tu parli?
Ho avuto un amico prigioniero in Germania. Non mi interrompere, sennò perdo il filo. Dunque, excuse me.
Se che?
Bitte schön. Noio.
Se che? No.
Ha capito?
Capito.
Dopo ti spiego. Noio. Volevan savoir. Noio volevan savoir l'idris. Ja.
Yeah. Ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco.
Parla italiano! Ah, parla italiano!
Complimenti!
Complimenti! Parla
Vabbè,
italiano!
Insomma, a me è venuto in mente questo, ad altri, Aldo, Giovanni e Giacomo, a prescindere dal fatto che poi questa proposta sia vera o meno, così si è messo in moto un meccanismo nell'informazione che è quello di discutere con addirittura l'apertura dei principali giornali su una cosa che magari non esiste, che la Lega forse non voleva fare o forse sì, il dialetto obbligatorio per gli insegnanti. Messa così, naturalmente sembra una baggianata sesquipedale, e naturalmente lo può anche essere. Abbastanza sensata la versione di Don Livio Fanzaga sulla Lega. Sigla.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Andiamo col primo.
In Italia c'è una campagna elettorale permanente. Dunque, finita la campagna elettorale per le elezioni europee, per diversi comuni, province, eccetera, è incominciata quella delle elezioni regionali del prossimo anno, è già incominciata, già si parla di alleanze. La Lega, che anticipa sempre tutti, ha già incominciato la sua campagna elettorale. Adesso state tranquilli che una volta alla settimana ne sparano una, ma sono anche sparate, a volte sparate per dire, insomma, lanciano messaggi che comunque conquistano i primi titoli dei giornali e noi siamo costretti qui a renderne conto. Io però vi dico subito che la prima volta va bene, la seconda volta va bene, la terza volta vi mando quel paese.
Come dar torto a Don Livio Fanzaga, andiamo avanti con la seconda bastonata alla Lega.
Esame di dialetto per i professori, questo è il titolo di tutti i giornali, capito? Adesso per una settimana, adesso ogni settimana si parlerà del programma della Lega, ogni settimana ce ne sarà uno, vedrete voi. Test di dialetto per i professori, devono conoscere le tradizioni della regione in cui vogliono insegnare. La Lega chiede una modifica, neanche io che sono di Bergamo, che pure so parlare un po' di dialetto bergamasco, non è che sappia granché. Di Bergamo, sì, so che era una città della Serenissima, che noi siamo mezzi veneziani, da più non è che ne sappia molto di più. Sì, che a Bergamo c'è città alta e città bassa, che sono le mura là in alto, che si chiama Bergen, ma non è che sappia molto di più. Dunque, il testo di dialetto per il professore, eppure sono un diciamo così, un figlio della terra bergamasca di non poco conto. Io se dovessi fare il test di dialetto sarei bocciato, detto in parole povere. Capito? Se dovessi fare il test di dialetto sarei bocciato come bergamasco, hai capito?
I test in dialetto, ma che scherziamo? I dialetti si imparano da bambini, non si possono mica insegnare a chi quel dialetto non l'ha metabolizzato sin dalla tenera età, almeno così la penso io. Discussioni inutili, 800, come dice Don Fanzaga, 800 24 00 24. Questa sera vi presentiamo un personaggio nuovo per noi, magari alcuni di voi sanno chi è. Per quello che mi riguarda è un predicatore, una sorta di predicatore anche di quelli tosti, di quelli pesanti, è un prete.
Io voglio che ora voi vi alziate, voglio che vi alziate proprio adesso, che andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Voglio che vi alziate in questo istante.
Alzatevi. Poi resta su di lui.
Seguitelo con la telecamera.
Apritele, mettete fuori la testa e urlate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più.
Ed in effetti sembra davvero animato da questo spirito sacro, sacro, da questo spirito di vendetta, d'assalto. Don Giorgio De Capitani di Monte di Rovagnate, provincia di Lecco, dice anche messa, anche se in contrasto con la curia, per quello che dite è evidente, chiaro, dopo che avrete ascoltato queste parole, parole che vi dico sono molto dure, però sono pronunciate da un prete, le potete trovare su YouTube, un prete che dice messa, è entrato in contrasto con alcuni esponenti del PDL locale in provincia di Lecco, contro la Lega, per esempio, sentitelo, vi annuncio, vi anticipo subito, non è roba da educande.
Perché ce l'ho con la Lega? Lo so, i leghisti mi odiano e vorrebbero farmi una saponetta, come i tempi del fascismo, ma non basterebbe un milione di saponette per pulire il culo di quelli della Lega. Perché ce l'ho con la Lega? Per un semplice motivo, perché mi è antipatica, orrendamente antipatica, dando alla parola antipatia il suo più autentico significato etimologico. Non mi sento per nulla in sintonia con la Lega, tanto più ora, magari all'inizio qualcosa di buono ci vedevo, che l'ideologia sia colorata di catrame.
L'avete sentito? Non è tutto, non è tutto, forse è la parte più leggera. Sentitelo adesso definire Berlusconi un vecchio porcone. Il problema esiste perché questo personaggio dice messa davanti ai fedeli, sentitelo.
Oggi la stampa estera continua a battere il tasto del Berlusconi sciupa femmine o libertino, corruttore delle svampite ragazzine, anche minorenni, pronte a sacrificarsi sull'altare del successo, lasciandosi anche sverginare da un vecchio porcone, che però, oltre al desiderio, non ottiene altro. Ma al potere basta anche solo questo, desiderare tutto ciò che vuole. I desideri del potere talora pesano di più, sia come consenso che come successo. L'orgasmo fisico passa veloce ed è limitato, quello mentale dura di più e fa godere anche le verginelle tutte case chiesa.
Questo è un prete, vi rendete conto o no che è un prete? Che dice messa, magari qualcuno è anche d'accordo con queste follie. Cosa dovrebbe fare la chiesa nei confronti di questa persona? Ditemelo voi. Ci sono cose ancora più pesanti, non le manderò in onda, per carità, circolano su internet. Eppure quest'uomo indossa la tonaca, è uomo di chiesa. Ripeto, in contrasto con la curia locale, emarginato, però dice ancora messa. Durante una delle ultime messe è stato insultato, preso a parolacce, dice lui, dal medico di Berlusconi che gli ha dato del terrorista. Non so se sia vero, questo si racconta in provincia di Lecco. 800 24 00 24, qualche ascoltatore. Gianni, provincia di Pavia.
Sì, buonasera.
Dica.
Niente, dopo aver visto l'ospedale di Agrigento, volevo intervenire un attimo sul mezzogiorno, perché vabbè, io sono del nord, giustamente, ma è da quando ho le orecchie che sento parlare che il mezzogiorno ha bisogno dei soldi. Adesso, dopo l'ospedale di Agrigento, con che faccia i politici del sud possono ancora battere cazzo? Cioè, per esempio, hanno le dighe in Sicilia senza acqua perché manca l'ultimo pezzo di condotta e nessuno fa niente. La Calabria con la Salerno-Reggio Calabria, tutto questo. Con che faccia possono fare cose del genere? Ma poi, alla fine, secondo lei, l'ospedale d'Agrigento, qualcuno pagherà questa vergogna? Di tutte queste vergogne che hanno combinato nel sud e sono ancora lì al potere? Cioè, è una roba che mi viene fastidio. Adesso io riesco a esprimere male dal nervoso a vedere questa gente che chiede ancora soldi.
Forse sì, Gianni, il governatore della Sicilia Lombardo ha precisato che in realtà non è questione di soldi, non si tratta di chiedere soldi, ma chiedere interventi strutturali. Vedremo, perché Berlusconi pochi minuti fa, dopo aver lasciato Pierluigi Diaco e Giorgia Meloni e Radio Gioventù e dopo aver smesso i panni del DJ, ha annunciato che per esempio presenterà un piano per il Sud venerdì in Consiglio dei ministri con i fondi FAS al CIPE, dunque i fondi FAS e questi fondi che sarebbero stati sottratti al sud, per cui vedremo che tipo di piano sarà, Gianni. Speriamo che non sia, come dire, un avversamento a piedi lista governabile solamente dai governatori del sud. Adesso, scusate il gioco di parole, Gianni, prego.
Ci vorrebbe un grandissimo commissario che diriga tutto senza dare più soldi tramite i politici, perché basterebbe finire le opere a questo punto per far andare il meridione, cioè i depuratori in Calabria dove aveva indagato De Magistris, che ci sono ma non funzionano, le dighe che non hanno l'allacciamento, gli ospedali quasi pronti da 20 anni. Forse basterebbe poco, basterebbe mettere in avviamento quello che c'è, che è quasi finito.
Gianni, vedremo, la ringrazio. Carlo da Pisa, buonasera.
Buonasera Cruciani, un saluto anche a chi ci ascolta.
Buonasera.
Niente, su questa ultima affermazione della vita spericolata,
sì,
a me interessa pochissimo la vita spericolata di Berlusconi. Basterebbe che lui smettesse di dire delle sciocchezze, tipo quella del mare di ragazze e di imprenditore solido, e dicesse la verità, cioè che lui si accompagna con delle prostitute. Sarebbe semplicissimo, capito? Invece lui si vergogna come un cane per questa cosa qui.
Beh, questa è la sua verità però, Carlo, non è la verità...
Cruciani, ma...
Cosa vuole che le dica?
Allora, analizziamo bene. Al mondo...
Ho capito, lei dà per scontato quello che non è scontato. Mi fa un discorso da padre dei capitani, quello che abbiamo ascoltato da poco.
No, quella cosa lì è tremenda, no, per carità, io poi...
Meno male.
Con la Chiesa non c'ho niente a che fare, anzi, il fatto di essere, diciamo così...
Ma quella non è la Chiesa, è una scheggia impazzita.
Sì, la scheggia impazzita. No, ma ci sono altri che... Ce ne sono
una
altri,
tonaca impazzita.
Sì, ma ce ne sono altri che non so che gli è parito, che dicono le stesse cose, e il fatto di essere vagamente, diciamo, sullo stesso piano con loro mi fa vergognare. Però il discorso del male delle belle ragazze e di imprenditori solidi, cosa vuol dire? Che gli imprenditori solidi possono andare con le belle ragazze perché le possono pagare.
Ma cos'è questo discorso degli imprenditori solidi? Non l'ho capito.
Cioè, lui ha detto, c'è al mondo un male di belle ragazze, ci sono degli imprenditori solidi, si ricordano?
Sì, ma non c'era un collegamento, credo.
Ma io il collegamento ce l'ho visto, c'era una prima
sì,
frase,
c'era, ma insomma, parlava poi alla fine la frase principale di là era quella del santo, no?
Sì, era quella del santo, ma vabbè, ma il santo cosa vuol dire? Vuol dire che si accompagna con delle donne o con delle prostitute?
Ma Carlo, adesso...
Ma non è... Può governare tranquillamente uno che va di buona prostitute, ma voglio dire, perché non lo dice? Perché si vergogna?
Beh, insomma, può governare tranquillamente, dice... può governare tranquillamente, non lo so, Carlo, non
ma
lo so.
Ma sì, ma che si se ne frega, ma capito? A me mi seccano i discorsi che fa Sgarbi, che dice che Kennedy faceva così. Ma Kennedy era prima di tutto era un bellissimo uomo.
Vabbè, questo
e poi era giovane.
La mette sul piano del fascino personale. Carlo, la ringrazio molto. Io l'unico piano su cui la metto è quello della prudenza, che di solito un presidente del Consiglio, un capo di governo dovrebbe utilizzare in questi casi. E poi uno può fare quello che vuole, basta che non si sappia. Altri capi di Stato, altri presidenti vengono protetti da un cordone sanitario molto più efficace, evidentemente, di quello berlusconiano. La ringrazio. TG3.
Vertice con Berlusconi per varare il piano per il Sud, ma resta la tensione. Il Premier: sbloccheremo i fondi per Mezzogiorno e spettacolo. L'opposizione attacca su scuola e Mezzogiorno, il governo sotto il ricatto della Lega, un pasticcio al nuovo decreto anticrisi. Schifani: no al partito del Sud, appello per le riforme, basta col bicameralismo perfetto, non cambia la nostra missione in Afghanistan. La Camera approva con uno scarto di pochi voti il documento di programmazione economica e finanziaria, poco fa l'ok del Senato. Ottimista il rapporto annuale sulla pena di morte presentato da Nessuno Tocchi Caino, meno esecuzioni nel 2008, alla Cina il triste primato. Accordo fatto tra Microsoft e Yahoo su Internet, patrimonio deciso per contrastare il dominio di Google sui motori di ricerca e sulla pubblicità. Federica Pellegrini compie una nuova impresa ai Mondiali di Nuoto di Roma, vince l'oro nei 200 stile libero e stabilisce l'ennesimo primato.
Va bene, andiamo subito a sentire i titoli di Sky TG24.
Il ritorno di Schumacher, sarà lui il sostituto di Felipe Massa in Ferrari.
Federica Pellegrini, superstar, oro e record nei 200 stile libero.
Berlusconi, venerdì in Consiglio dei Ministri, il nuovo piano per il Sud.
IPF, la Camera approva, l'Italia non è in declino, dice Tremonti.
La Lega chiede test regionali per i professori, apertura del ministro Gelmini.
Caccia ai piromani in Sardegna, un arrestato e altri quattro indagati.
Attentato ETA a Burgos, nessuna vittima, ma ci sono 65 feriti.
Crisi per Obama, ancora tempi duri, ma è l'inizio della fine della recessione.
Microsoft Yahoo, intesa anti-Google, arriva Bing, il nuovo motore di ricerca.
Ecco il calendario di Serie A, Milan-Inter e Roma-Juventus alla seconda giornata.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Vabbè, iniziamo così questa sera perché vogliamo mettere un po' la berlina De Magistris, il magistrato tutto di un pezzo che aveva detto mi dimetterò dalla magistratura quando eletto.
Nel momento in cui sarò eletto, ma anche se non dovesse essere eletto, lascio la magistratura per sempre, un impegno politico, costruire un progetto per il paese insieme alla parte migliore della società civile.
Parole, parole, parole.
Questo a marzo, prima delle elezioni, adesso ha presentato una domanda al CSM per il prolungamento dell'aspettativa fino al termine del mandato. Oggi, in un'intervista che ha dato a Radio 24, si arrampica un po' sugli specchi per giustificare questa sua decisione.
Ho detto che anche se non venivo eletto lasciavo definitivamente la magistratura. Allora, il mio messaggio è chiaro, io non farò più il magistrato, mi dimetterò molto prima di quello che potete immaginare, ma siccome non saranno dimissioni né spettacolari ma nemmeno in stile, burocratico, io in quella lettera di dimissioni dovrò indicare precisamente anche chi saranno i responsabili morali e istituzionali dalla mia cacciata alla magistratura.
Parole, parole, parole.
Ma che vuol dire? Basta dimettersi e basta. Se uno ha promesso di dimettersi, eletto o non eletto, si dimette. Poi tutto il resto si può spiegare non nella lettera di dimissioni, si può spiegare come già sta facendo da mesi De Magistris. Sentitelo parlare di poteri forti.
Non capisco perché tutta questa preoccupazione. Io comprendo che i poteri forti tentino maldestre operazioni mediatiche perché hanno paura del progetto politico che stiamo portando avanti, ma i tempi delle dimissioni non me li faccio scandire né dal Corriere della Sera né da Mancino e né da altri, sono tempi miei. Tra l'altro, come lei sa, ci sono tantissimi magistrati in politica che rientrano anche in magistratura e di questi nessuno si occupa. Potrei citare Scalfaro, potrei citare Ayala, Carofiglio e tanti altri, ma io non voglio essere come loro. Io mi dimetterò, lo farò molto presto, ma devo indicare con precisione le modalità di queste dimissioni e li sceglierò io.
Parole, parole, parole.
Va bene, 800 24 00 24. Berlusconi, che tra annunci di un piano per il Sud e altre cose ancora che riguardano l'economia, trova il tempo per andare a una trasmissione su Radio Gioventù condotta da Pierluigi Diaco insieme al ministro Giorgia Meloni. Radio Gioventù è la radio del ministero guidato dalla Meloni e sceglie una canzone, l'ennesima versione, l'ennesimo vestito che si mette Berlusconi, in questo caso da DJ. La canzone la sentirete,
che è perfetta per lei, Presidente, perché più spericolato di lei in Italia non c'è nessuno.
Sembra che il titolo coincida in effetti con il mio passato e con il mio presente. Per il futuro mi piacerebbe una vita un po' tranquilla, no? Un po' più tranquilla, ma so che sarà molto difficile. Allora, per tutte le ragazze e i ragazzi in ascolto, una canzone cult di Vasco Rossi, e il cui titolo voi conoscete bene, che è Vita Spericolata.
Grande, grazie al Presidente Berlusconi.
Ciao.
Grazie, arrivederci.
Un abbraccio.
Un abbraccio, ciao, a lei, Presidente.
Arrivederci.
Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così.
Mi sono in giro un mare di belle figliuole e di imprenditori solidi, e io non sono un santo, lo avete capito tutti, speriamo che lo capiscano anche quelli di Repubblica.
Fate così. Voglio una vita che se ne frega, se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi.
Una vita spericolata la conduce anche Don Giorgio De Capitani. Don Giorgio De Capitani, che è un prete di Monte di Rovagnate, provincia di Lecco. È diventato una sorta di idolo non solo su internet, ma anche, anche nella sua comunità. Mi dicono che è molto popolare per quello che dice, per quello che fa. Dice anche messa, anche se in contrasto con la curia locale. Lo ha scoperto anche Studio Aperto in questo servizio.
Perché ce l'ho con la Lega? Per un semplice motivo, perché mi è antipatica.
Sermoni al vetriolo di sfondo politico al posto della messa alla domenica, la finestra di YouTube al posto del pulpito, la piccola comunità di Monte di Rovagnate alle porte di Lecco è sconvolta dopo le uscite via web di Don Giorgio De Capitani, il prete del paese.
Ma non basterebbe un milione di saponette per pulire il c***o di quelle della Lega?
Toni e parole decisamente poco adatti alla tunica, Don Giorgio ce l'ha con tutti, con la Lega, con il governo, con la sinistra, addirittura con il Papa. I parrocchiani non ci stanno e ci hanno scritto per dire basta ai sermoni al veleno via web. La domenica vorremmo semplicemente sentire la messa, dicono, non comizi politici che istigano la violenza.
Succede nel Parlamento italiano, dove una corda al collo bisognerebbe metterla alle centinaia di farabutti.
Anche la diocesi ha deciso di correre ai ripari. Da tempo Don Giorgio non è più ufficialmente il parroco del piccolo paese.
Le posizioni che esprime, ma certamente sono espressioni anche gravi, sono posizioni del tutto personali, di cui credo che questo sacerdote si assuma in pieno la responsabilità.
Don De Capitani in realtà mi ricorda più che Don Farinella e altri preti cosiddetti di frontiera, rivoluzionari, quelli che insomma le cantano al potere, anche se poi non dismettono la tonica, non solo al potere costituito, al potere politico, anche al potere del Vaticano. Mi ricorda uno di quei predicatori spesso raccontati nei film, ma in realtà poi presenti soprattutto nella società americana.
Io voglio che ora voi vi alziate. Voglio che vi alziate proprio adesso. E andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Voglio che vi alziate in questo istante.
Paul, resta su di lui. Attacate.
Seguitelo con la telecamera.
Aprite, mettete fuori la testa e urlate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più.
Donne umiliate dal porco, ribellatevi.
Questa è una delle sue performance, una delle sue uscite. Avete sentito? La facciamo riascoltare questa roba qua.
Donne umiliate dal porco, ribellatevi.
Perché Berlusconi lo chiama proprio così, come avete sentito. Don Giorgio De Capitani, 800 24 0024. Qualcuno liscia il pelo a Beppe Grillo. Ci sono molti politici che non dicono è incompatibile con noi per quello che sostiene sulla democrazia. Abbiamo fatto ascoltare qualche settimana fa le sue idee un po' bizzarre sulla dittatura democratica, una idea rivoluzionaria, quella di Grillo, che ha sconvolto, ha trasformato i trattati di politologia in giro per le università italiane. Ci sono fior di scienziati della politica in subbuglio per questa scoperta grilliana. Eppure c'è il sindaco di Torino Chiamparino che dice: beh, dobbiamo aprire il Partito Democratico anche a Grillo, perché no?
Io penso che se si vuole davvero cercare di corrispondere all'idea originaria del PD, la prima cosa che bisognerebbe fare, adesso per dire una battuta, sarebbe sciogliere le correnti, provare a creare un partito che apra le sue porte a tutti, proprio a tutti nel campo del centro-sinistra.
Quindi anche Beppe Grillo dice in quel senso?
Ma per me, Beppe Grillo è uno che è venuto qui quando io ho fatto la seconda tornata elettorale nel 2006 a dire di non votarmi, a indicarmi come assassino perché avevamo avviato il termovalorizzatore.
Ma come ha fatto Grillo?
Era dialettica, mi sembra, comunque. Sì,
dialettica pesante. Comunque io ho preso il 67%, quindi insomma tanta influenza non l'ha avuta.
No, ecco, no, diciamo.
Quindi non bisogna avere tanta paura.
Venga pure anche Beppe Grillo.
Venga pure anche Beppe Grillo, chiudiamo con il nostro Livio Fanzaga sigla.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Allora, innanzitutto innanzitutto contro la Lega su questa storia incredibile del dialetto. Dobbiamo stare a inseguire dei professori che devono imparare il dialetto prima di insegnare in una regione. Vera, non vera, certamente la stampa è corsa dietro di una cosa che poi in realtà è morta, e però è l'ennesima palla buttata lì, mangiata subito dai giornali, dalla Lega, e Fanzaga se la prende per questo, giustamente.
In Italia c'è una campagna elettorale permanente, dunque finita la campagna elettorale per le elezioni europee, per diversi comuni, province eccetera, è incominciata quella delle elezioni regionali del prossimo anno, è già incominciata, già si parla di alleanze. La Lega, che anticipa sempre tutti, ha già incominciato la sua campagna elettorale. Adesso state tranquilli che una volta alla settimana ne sparano una, ma sono anche sparate, a volte sparate per dire, insomma, lanciano messaggi che comunque conquistano i primi titoli dei giornali, e noi siamo costretti qui a renderne conto. Io però vi dico subito che la prima volta va bene, la seconda volta va bene, la terza volta vi mando quel paese.
Insomma, non c'è dubbio, adesso non vorrete mica fare il paragone tra Don Livio Fanzaga e Giorgio De Capitani, eh. Se la prende con le nuotatrici, però, sempre oggi.
Per futuro ci sono i mondiali di nuoto a Roma, dove le nostre ragazze non sembrano neanche italiane, tanto son grosse e grandi, mamma mia. E sembrano.
E ride. Sono talmente grosse e grandi che non sembrano nemmeno italiane. La cosa più incredibile è che la vicenda della Pellegrini, la vittoria della Pellegrini, ha fatto scoppiare una piccola bagarre alla Camera dei Deputati. Non so se vi rendete conto di questa roba qui. Si sono scontrati un deputato della Lega, Reguzzoni, e Furio Colombo del Partito Democratico. Perché Reguzzoni ha detto: è veneziana! E Furio Colombo ha risposto: no, è italiana! Mamma mia! Adesso faccio come Fanzaga, mamma mia!
Donne umiliate dal porco, ribellatevi.
Avete sentito Don Giorgio De Capitani, il nostro personaggio di questa sera? Cosa bisogna fare, cosa deve fare la Chiesa, se non l'ha già cacciato con un personaggio di questo tipo? Un ascoltatore, Andrea Santososso, mi scrive una mail. Cosa mi fa? Non si scandalizza giustamente per i torpilocchi gratuiti del Guitto Sgarbi e poi mi fa la ramanzina al prete rivoluzionario. Chi se ne frega, chi vuole ascoltarlo, il prete di Lecco sa dove trovarlo. Chi non vuole spegne la radio, abbassa il volume. Viva la libertà. Infatti noi siamo talmente amanti della libertà che ve lo facciamo ascoltare, però mi pongo un problema che riguarda naturalmente il fatto che un prete utilizzi il linguaggio che avete sentito. Giorgio da Bologna, buonasera.
Buonasera, vale quello che vi ho scritto nella mail, ovvero se qualcuno si è ascoltato Lombardo stamattina, Rai News 24, e lo ha sentito parlare.
Sì, io l'ho sentito, sì Giorgio.
A me è parso chiaro che siamo di fronte a qualcosa che non è pochi denari che possono volere in più per questo o quell'altro lavoro al ponte. E laggiù il problema è serio. Questi incominciano ad avere paura del movimento leghista, e mi parla uno che non vota assolutamente Lega. Io sono un elettore di moderata sinistra da questo punto di vista. E io oggi stamattina mi sono convinto che il meridione italiano, è tristissimo a dirsi, ma non potrà essere, diciamo così, guarito per via democratica.
Cioè, e allora cosa bisogna fare?
Che sarà la storia a dire che cosa succederà.
Cioè, secondo lei, con i piani, con le riforme, comunque ormai il meridione è perduto?
Il problema è molto semplice.
Cioè, è perduto il meridione?
Base demografica meridionale di Sicilia, Calabria, Campania, per dire le tre regioni più critiche, è una base elettorale demografica estremamente potente, e lì il malaffare, chiamiamolo così, è presente in misura sostanziale. Io le ho frequentate da quelle parti, è percepibile, ma veramente è percepibile, il malaffare esiste in tutte le società civili, italiana, francese, ovunque, però è un evento contenuto, laggiù no, laggiù è fuori controllo. E il problema è che chi vive di malaffare, che sia un delinquente del crimine organizzato o uno che vive collaterale al crimine organizzato, quando va a votare il suo voto pesa esattamente come un onesto cittadino del resto d'Italia. Quando lei è in grado di manipolare milioni di voti, sì, è evidente che siccome il potere mediano sta a Roma e i partiti sono su base nazionale, la corruzione e comunque il potere di condizionamento di quelle aree sarà comunque fortissimo.
Sì, Giorgio, però non basta dire si deve sconfiggere la criminalità organizzata, perché evidentemente la criminalità organizzata si batte anche con il progresso, con portando le infrastrutture, almeno io la penso così, trasformando il sud in qualcosa che non è mai stato prima, con le generazioni, non so, altrimenti dire solamente prima bisogna combattere per risollevare il sud dalla criminalità organizzata mi sembra non abbia senso. La ringrazio del suo intervento. Andrea da Padova, buonasera.
Buonasera Cociani.
Prego.
Allora, io volevo intervenire sulla proposta che ha fatto la deputata della Lega per quanto riguarda l'esame per i professori di dialetto. Ora io ho cercato,
sì,
di sforzare.
La cosa si è molto ridimensionata, Andrea, in realtà sono test regionali per i professori, ma non di dialetto, di cultura regionale, e su questo pare che il ministro sia d'accordo. Per me sono tutte delle buffonate pazzesche.
La trovo, devo essere sincero, ho cercato un po' di cogliere la razio comunque di questa proposta e non riesco a trovare altre spiegazioni se non quella di trovare un insegnante che sia del luogo, sostanzialmente quella di evitare di avere insegnanti che vengono da altre regioni, per non dire da determinate regioni. Ora, a mio giudizio, il problema della scuola italiana non è la provenienza dei professori, piuttosto la qualità dei professori, o meglio la volontà di voler valutare i professori sulla base della loro capacità, delle loro qualità. Sostanzialmente un criterio di tipo meritocratico. Questo secondo me è il problema della scuola italiana e non ci si vuole mettere su questa strada.
Sì, soprattutto uno degli obiettivi potrebbe essere quello di rendere sempre meno sindacalizzati i professori, perché poi succede che si vince un concorso perché magari le graduatorie sono un po' allargate in alcune città meridionali e dopo si riesce a ottenere una cattedra in Veneto o in Trentino, non so dove, e poi si chiede il trasferimento, cose di questo tipo, insomma, succede anche questo.
Bene, grazie.
Grazie a lei. Roberto, provincia di Venezia, buonasera.
Buonasera, dottor Cursani. Io volevo intervenire sullo stesso argomento che è intervenuto precedentemente la persona.
Sì, sui dialetti, ancora con questa storia.
Tanto prima cosa, non è un dialetto. Il Veneto non è un dialetto.
Vabbè, una lingua, insomma, non mi interessa.
Cruciani,
dialetto, lingua, la lingua,
Cruciani,
va benissimo.
Dottor Cruciani, 1200 anni di storia.
D'accordo,
veneziana.
D'accordo, benissimo. Che si studi questa roba qua, va benissimo.
No,
studiare la lingua veneta.
Ma internazionali che parlano in Veneto.
Va bene, d'accordo, allora?
Ma scusi, ma perché un professore non dovrebbe... Allora, un insegnante di matematica può venire da dove vuole. Ok, un insegnante di italiano, come presumo l'avrà avuto lei,
deve sapere il Veneto.
No, non deve sapere il Veneto, però capire qualcosa di più di cultura veneta, del Veneto, trentina o qualsiasi altra friulana, questo sì, secondo me. Non vedo che tutto questo scandalo. Ma per quale motivo? Scusi, il mio insegnante era siciliano alle elementari, alle medie era molisano, l'insegnante alle superiori era pugliese.
Beh, c'è una grande tradizione, come lei sa, di insegnamento e di professori che vengono dal sud Italia, su questo non c'è dubbio.
Ma io non ho niente da dire.
Si sono inseriti nella realtà e poi i figli sono nati là e adesso sono una generazione.
Bravissime persone, stupende.
Dov'è il problema?
Mio maestro all'elementare è una persona stupenda che io trovo anche adesso, niente da dire. Però l'altro giorno, quando ho trovato una mia figlia al supermercato, sa che gli ha chiesto quali sono i fiumi, se si ricorda, quali sono i fiumi della Sicilia. Mia figlia sa quelli del Veneto. Lo vogliamo capire sì o no? Il Veneto è un'altra cosa. E allora è una cultura che lo Stato centrale ha cercato di portare e di usurpare, uso questo termine, all'interno della nostra regione. Ma parlo da Veneto, ma in Friuli Venezia Giulia succede la stessa cosa. In Alto Adige sono stati bravi perché hanno messo le bombe e sono rimasti con la loro cultura. Noi non ci siamo riusciti.
Mi scusi, lei ha detto che mettendo le bombe si riesce a ottenere qualcosa, no? Mi scusi.
Guardi, sì, dottor Cruciani, negli anni 50 gli altoatesini, molto più bravi di noi, hanno messo le bombe e hanno la loro identità personale.
Dunque sono bravi perché hanno messo le bombe.
No,
è una questione molto complessa che lei riduce in questo modo, però mi permetta, le faccio questa domanda. Secondo lei sono stati bravi perché hanno messo le bombe? No, mi scusi,
no,
ma
vabbè,
resto basito.
Senta una cosa, dottor Cruciani, gli stupidi dei veneti si sono messi a lavorare, sono immigrati e hanno adesso gli danno due soldini, ma non ce ne frega niente dei soldi.
Scusi, Roberto, però al di là della questione dei soldi o meno, io sono d'accordo con lei, non certo sulle bombe, magari si risenta e forse si pentirà di quello che ha detto, che sono stati bravi perché hanno messo le bombe e dunque hanno ottenuto qualcosa. Sono d'accordo con lei che bisogna sicuramente un professore che lavora in una scuola di qualsiasi regione, naturalmente, deve conoscere anche quella che è la cultura locale, per carità. Però le faccio due domande. Primo, questi test regionali che la Lega vorrebbe introdurre servono a qualcosa? Attraverso questi test regionali si capisce davvero se un professore conosce la cultura locale? No, ne dubito.
Non penso che sia. Non risolve il problema.
Ah, ecco.
Secondo me è un problema. Secondo me è un problema. Però dico.
Importante che il professore di italiano sappia la grammatica o altre
questo
cose.
Questo lo fanno.
Primo questo. Secondo, se poi non sa, non conosce alcuni aspetti della storia di Padova o della cultura culinaria di Padova, ce ne faremo una ragione o no?
Che non è sicuramente veneto. Cosa le hanno spiegato?
In che senso non è veneto? Mi scusi, in che senso non è veneto? Padova non è veneto.
No, che lei dottor Cruciani,
no, io non sono veneto, io sono un romano trapiantato a Milano, mi scusi, mi perdoni.
Quante parole le hanno detto a lei di 1200 anni di storia della Repubblica Serenissima, unica repubblica di 1200 anni nella storia italiana? Dai, mi dica cosa le hanno insegnato.
Ma
a lei
mi hanno insegnato molto poco, ma
allora, vede?
Non mi sento menomato per questo, non mi sento non penso che mi manchi qualcosa da questo punto di vista.
Allora io non sono sufficientemente bravo a spiegarmi, però quanto ha studiato lei sui medici? Dai, quanto hanno spiegato alle
sui medici, in che senso? Sui medici, la famiglia medici. Sì, ma nello stesso modo in cui mi hanno insegnato sulla Repubblica Veneziana.
Vabbè,
poi dipende da uno, dagli studi che ha fatto, dagli insegnanti che ha trovato. Insomma, le cose sono sempre molto varie e molto più e molto diverse dalle generalizzazioni. Roberto, la ringrazio molto. Lucio da Verona, ancora veneto.
Buonasera, commissario.
Buonasera.
Berlusconi, qualche tempo fa, Decapitani Santo subito, è dichiarato di fronte a una
serie. Ci mancava pure il Decapitani Santo, già mi sono arrivate molte mail che lo vogliono fare santo. Decapitani,
Berlusconi dice: rispondo alla domanda che nessuno mi ha mai fatto, che nessun giornalista e nessun giornale mi ha mai fatto sulla questione della minorenne Noemi. Io dichiaro che non ho fatto sesso piccante con la minorenne Noemi.
Che c'entra adesso questo con Decapitani, mi scusi?
No,
ah, perché Decapitani parla del porco.
Lo ritiene un porco.
Sì.
Ma voglio dire, perché nessun giornalista, io ritengo che invece...
Che è più o meno quello che scrive Repubblica negli ultimi mesi.
Non è la partita, ma sono i giornalisti dormienti. Nessuno gli ha chiesto, è sesso normale? Cioè lui dichiara di non aver fatto sesso piccante.
Ma Lucio, per carità.
No, lei Lucio è una...
Lei ha un nome che mi è caro, lei ha un nome che mi è caro, però...
Sua mamma, se vede Cruciani, non gli ha insegnato niente. Cruciani, io ho 60 anni, so la differenza tra sesso piccante e sesso normale. Se vuole gliela spiego. Secondo lei toccare il seno alla minorenne è sesso piccante o sesso normale?
Ma adesso che c'è? A chi si riferisce lei? A chi si riferisce? Ma a chi si riferisce?
Ma perché dice uno io non ho fatto...
No, ma a chi si riferisce? Non ho capito, a chi si riferisce, Lucio?
A Berlusconi, che ha dichiarato che non ha fatto sesso piccante con una minorenne. Ma mi scusi, ma nessuno gli ha chiesto. Ma perché piccante? È normale? non ha fatto sesso normale con la minorenne, non piccante.
No, lui ha detto di non aver fatto sesso con minorenne.
Sesso piccante, se vuoi gli mando
sì, ha detto anche altre volte di non aver fatto sesso con minorenni. Lucio?
Allora lei la rigira come vuole, no? Lei si informa quando vuole lei e non è informato quando vuole. Io le porto 10 giornali dove c'è scritto che questa dichiarazione non ho fatto sesso piccante.
Va bene.
Cosa vuol dire non aver fatto sesso piccante? Il sesso normale l'ha fatto con la minorenne? E allora la magistratura perché non interviene e lo manda a casa a calci nel culo questo signore?
Va bene, Lucio, mi sembra che abbiamo superato il segno con lei stasera. La ringrazio. Andrea dalla provincia di Varese.
Sì, buonasera.
Ti credo che Lucio vuole decapitani santo subito.
Buonasera, salve.
Ha chiuso la grande. Andrea, prego.
Eccomi. Buonasera. Senta una cosa, io volevo dire una cosa riguardo alla Lega, però spero che questo discorso del dialetto sia poco più di una barzelletta passata per sbaglio in notiziari.
Sì, sì, speriamo di sì. Naturalmente io sono della linea Fanzaga questa sera sulla questione del dialetto. Le faccio ascoltare, Andrea, lei che chiama da una provincia molto leghista, che è quella di Varese, le faccio ascoltare quello che una brava ascoltatrice mi ha mandato. Sentite.
Uè, allora, te se sposta se lì o no?
Allora, Terona, te se drepiti nei bambul.
Dai, su, Cicetti, via andare, via, via, via andare.
Io all'inizio mica li capivo, ma alla fine le sta minga difficile impararle. Volete sapere come ho fatto?
Il Lombardo per te. In edicola il primo fascicolo con la prima cassetta e il dizionario tascabile a 2 euro.
Allora, Terona, tasse dre pettina i bambul e ora ripeti con me.
Tasse dre pettina i bambul.
Il Lombardo per te. E con il servizio al telefono hai un esperto a tua disposizione ogni volta che vorrai.
Uè, Africa, tasse dre fa cos'è?
E dalla prossima settimana il nuovo corso Il Calabrese per te.
Va a Ciappà Irat.
Beh, insomma, è geniale, devo dire. Non esistono questi corsi, è tutto un gioco. Però divertente, Andrea.
Eccomi, no, ti devo dire, lasciamo perdere questo discorso perché onestamente viene da ridere solo a parlarne. Io volevo dire una cosa riguardo a ciò che sta dicendo la Lega riguardo l'intervento degli italiani, dei soldati italiani all'estero. Ecco, adesso vorrei capire che cosa è cambiato negli ultimi tempi. Perché è venuto fuori questo discorso adesso? Perché qualcuno purtroppo ha perso la vita là? Cioè, ma io mi chiedo, fino a ieri o fino al mese scorso, fino a un anno fa, la Lega cosa pensava che facessero dei soldati in un posto del genere? Cioè, se era una cosa esclusivamente di pace, di assistenza, quello che volete, non avremmo mandato dei soldati. Questo problema avrebbe dovuto venire fuori nel momento in cui si decide di mandare dei soldati all'estero. Allora era il momento di dire sono d'accordo o non sono d'accordo. Perché adesso?
Andrea, perché adesso? Perché ogni tanto la Lega sceglie dei momenti per prendersi un paio di pagine dei giornali e suscitare un dibattito. È una tecnica molto, molto proficua in alcuni casi. La ringrazio. 800 24 00 24. La figura di Don Giorgio De Capitani la potete trovare anche sul suo sito, anche un sito www.dongiorgio.it. Monte di Rovagnate, provincia di Lecco. Eccolo qui, Don Giorgio, buonasera.
Buonasera.
Senta, innanzitutto mi dico una cosa, lei la messa la dice ancora oppure no?
Perché mi fa questa domanda?
No, qualcuno mi dice, insomma, non è in buoni rapporti con la curia locale. Prima abbiamo mandato in onda un servizio di Italia 1 in cui si diceva che era un po' emarginato dalla...
No, assolutamente non è vero. Io col mio cardinale vado benissimo.
Chi è il suo cardinale?
Tettamanzi.
Tettamanzi, il suo cardinale di riferimento è Tettamanzi. Ma lei va d'amore e d'accordo con Tettamanzi, che è d'accordo su quello, su tutto quello che lei dice, non credo.
Non lo so, però... penso di sì, come idee, so che lui è attaccato molto dalla Lega, quindi siamo in buone mani. Va bene, comunque... Non
senta, io vorrei capire una cosa, lei ufficialmente che posizione ha? Diciamo, lei è parroco di...
Io da 12 anni sono qui in una piccolissima parrocchia collinare di Monte, in una frazione di Rovagnate. Qui ci sono le famose adesso comunità pastorali, cioè in poche parole più parrocchie e il parroco unico, però c'è anche un prete che dà la mano. Io sono qui non come parroco ufficiale, ecco, però sono qui con incarichi pastorali però in concreto faccio da parroco, ecco, perché la gente poi si attacca al prete che c'è.
Senta, ma le sue esternazioni sono presenti anche su YouTube, lei le fa anche durante le omelie, non credo?
Più o meno.
Più o meno?
Più o meno.
E la gente come reagisce?
Non lo so.
So che c'è stato un episodio, no? So che c'è stato un episodio controverso con un,
domenica,
un tale che si è presentato come un medico di Berlusconi.
Domenica scorsa, questa domenica lì, che poi si è scatenato tutto questo bagarre, no? Che è il medico personale di Berlusconi.
E chi è?
Zandrillo, lì si chiama Alberto Zandrillo, quel che è. Che è un pezzo grosso, anche perché è responsabile di all'ospedale San Raffaele di Milano.
E che ha fatto? È venuto a messa da lei?
Come?
Si è presentato a messa da lei?
No, durante la messa lui è venuto, a parte il fatto che non lo conoscevo, quando stavo distribuendo la comunione lui è arrivato per ultimo, non ha voluto la comunione lui, e mi ha detto in poche parole: vergognati, sei come un terrorista.
Così
ha dato del terrorista, poi è uscito. La cosa che mi ha impressionato...
E lei come ha reagito, mi scusi?
Come?
Come ha reagito?
Ah, niente, io sono rimasto lì, cosa dovevo reagire? Non potevo mica fare litigare lì davanti a tutti. Cioè, al momento mi ha spiazzato, no? Niente, non ho... Niente, è andato via.
Durante la messa lei che cosa aveva detto? Aveva detto
ma
cosa?
Guardi, io la gente, tanto è vero che dice, ma meno male che non ho fatto una delle solite prediche, ho fatto una predica normale, anzi abbastanza soft, abbastanza leggera, e non ho parlato assolutamente di Berlusconi, stranamente, perché lo attacco continuamente, non mi interessa.
Questo l'abbiamo capito.
Ecco, e, ma quella predica lì, ma lui era venuto già con l'idea di contestarmi, perché sapeva già... Però la cosa che mi ha impressionato è che è un personaggio, è un medico personale di Berlusconi, è quello che c'era giù pure il G8 che lo seguiva, perché per non... abbiamo capito perché è stato abbastanza corretto, no? Perché c'era un medico che gli faceva le punture tutti i giorni.
No, mi scusi, non ho capito questa cosa.
Non lo posso dire?
Faceva
le punture di sedativo, almeno è stato quieto, non è delle stupidaggini che dice tutti i giorni. Non posso dire, se no censurate, no?
Ecco, no, come facciamo a censurare? Lei in diretta?
Come?
Non lo possiamo censurare, lei in diretta?
No, va bene. Comunque mi assumo...
Cioè, gli faceva le punture di sedativo?
No, dai, è una barzelletta, ma è vero, no,
Ma è una barzelletta o è vero? Lei gioca molto su...
No, adesso la verità è questa, adesso lasciamo stare le battute. La verità è questa, che lui è seguito continuamente perché ha ragione l'ex moglie che aveva, no? Che è malato e lui ha vicino sempre un medico che lo cura, insomma, ecco.
Vabbè, lei si assume la responsabilità di quello che dice in pieno, per carità, mi dissocio totalmente da queste cose, ma lo dico scherzosamente, però scherzosamente ma nello stesso tempo seriamente.
Sì.
Senta, Don Giorgio, il punto è questo, ora, per carità, io non getto la croce addosso a nessuno, figuriamoci a un religioso come lei. Però lei, insomma, come religioso, ha la tonaca, eccetera, ha una sua, no? Una sua anche autorità. Ora, sentire da parte di un prete parole come vecchio porcone e altre cose di questo tipo fa una certa impressione. Lei chiama continuamente Berlusconi quel vecchio porcone. Insomma, mi sembra un po', francamente...
No, bene, ho detto di peggio, ne ho detto anche di peggio.
Sì, no, io mi sono fermato a questo, no, mi sono fermato lì.
Beh, scusi, se sa bene che cosa ha fatto, che uno lo chiama, lei uno che agisce in quel modo. Ma adesso smettiamolo di dire, non mi riferisco a lei, smettiamolo di dire perché è capo di Stato, ma perché dovremmo accusarli di più? Perché proprio sono capi di Stato che si devono comportare in un certo modo. Se io dico una povera ragazza qua che sbaglia, no? A una povera crista che sbaglia, gli dico magari una parola puttana, giusto? Ma perché non dice mica uno che ha una responsabilità? E ancora più... puttaniere di un altro, è come la Chiesa che si è sempre presa davanti, io conosco perché ho 70 anni, ecco, tutti si meravigliano perché la mia età faccio quello che sto facendo dicendo, no, perché io ho visto quando ero giovane prete, allora la Chiesa era ancora, va bene, quel che era, ma magari ragazze, poveri cristi che avevano sbagliato, si buttavano via dalla Chiesa, ma perché dobbiamo rispettare uno che invece ci sta prendendo per i fondelli? Ma perché la Chiesa...
Ma Don Giorgio, quello che è stupido...
queste cose che ha detto con una povera crista...
Però quello che...
ho reso l'idea,
Sì, ma lei trancia di netto le questioni, le le affronta di petto. È molto,
devo dire, ma il mio stile
è appunto il suo stile, è quello che si sta discutendo. Ma lei non si prende querele, cose, no.
Ma come poi mi possono querelare quando dico la verità?
No, vabbè, adesso sulla verità si può discutere, Don Giorgio.
Ma lo sanno
lei
tutti.
Sa, la verità è una cosa un po' più misteriosa.
Tutti le cose che sta facendo, no. Se quando io dico va bene, io non mi permetto di dire, faccio un esempio, Fini, che no, perché Fini magari non rispetto le sue idee, ma è un uomo, è un politico serio.
Vabbè, qualche peccatuccio l'avrà commesso anche lui.
Ma per amor del cielo, i peccati li facciamo tutti. Però io non posso mettere sullo stesso piano, no? Pur magari essendo di destra, che io non condivido come ideologia, ma per amor del cielo, però rispetto la persona. È quello che voglio dire. Ma perché non dobbiamo avere il coraggio di denunciare il comportamento di certe persone?
Ma lei il coraggio ce l'ha di denunciare, tutto è discutibile naturalmente.
Poi mi devono dimostrare che non è vero, però è quello il problema.
Don Giorgio, sono un po', come dire, senza parole.
Perché?
Ho sentito oggi alcune cose che lei ha detto: donne umiliate, ribellatevi.
E perché no?
Umiliate chi? Chi è umiliato? A me non mi sembra che ci sia nessuno.
La donna in sé.
No,
io dico.
Ma è un concetto un po' filosofico quello della donna in sé. Non si mette a fare il sociologo, insomma.
No, lo dico anche in predica. Una donna oggi si deve ribellare davanti a un capo di governo che ha preso in giro le donne, che usa le donne perché lo dice lui come vuole lui, perché questo è il potere. Il potere significa io posso fare.
Oggi il ministro Brunetta ha detto. Oggi il ministro.
Che non può più fare niente fisicamente.
Beh, questo lo dice lei.
Lui dice: io posso tutto. Questo no, perché una donna si deve ribellare davanti a uno che tratta male la donna.
Ho capito perfettamente, Don Giorgio, è un discorso che stiamo ascoltando da qualche mese, quello sulla donna. Oggi il ministro Brunetta, in un'intervista che uscirà domani sul Corriere della Sera Magazine, dice è inutile scandalizzarsi, il potere è anche sesso. Non è del tutto sbagliato come concetto, no?
No, mi spieghi cosa vuol dire.
No, il potere è anche sesso, il potere è anche esercizio, no? Anche esercizio del proprio potere sessuale, in questo senso. E non bisogna scandalizzarsi per questo.
Ma è un po' complicato.
Sì, è molto complicato.
È un po' difficile, cioè io dico che se il potere identifica il sesso, no, è come dire io posso tutto, posso trattare la donna umiliandola perché effettivamente è così. Ma cosa vuol dire? Io glielo ho sempre detto, un politico che abbia un amante a me non interessa assolutamente. Clinton, io non facevo la questione che hanno fatto tutti. Lui può avere l'amante, può anche tradire la sua moglie, basta che faccia il bravo politico. Ma se un politico prende il sesso come un potere per fare quello che vuole, e Berlusconi ha identificato la politica veramente, non so come dire.
Ma lei dice questo durante le prediche?
Ma certo, lo dico sempre.
Tranquillamente, senza problemi. Ma la reazione della gente, io vorrei capire la reazione della gente, qual è? La stanno a ascoltare così, pendono dalle sue labbra, oppure qualcuno si dissocia?
No,
che succede?
Guardi, dico una battuta,
Sì.
Io sono contento quando alcuni dicono non condivido, perché se tutti condividessero aumenterei la dose.
E non se ne vanno però.
Qualcuno, io sono un piccolo paese, sono qui 500 abitanti, ho tre messe, ho più di 500 persone la domenica, perché vengono fuori da tutti i paesi,
addirittura.
Sì, da tutti i paesi vengono, perché lo dicono anche, abbiamo bisogno, pur non condividendo in tutto. Se io parlo del nucleare, è chiaro che se qualcuno dirà che il nucleare va bene, io dico di no.
Però vengono gli anti-berlusconiani, Don Giorgio, vengono quelli che hanno bisogno di sentire queste parole così roboanti contro il premio. No?
Perché, guardi, c'è anche una curiosità di dire, voi sentiste il disse domenica il prete, no? Ecco, poi...
Chissà cosa si inventa questa domenica, questa è la curiosità.
In fondo a me fa piacere una cosa, ci lamentiamo perché oggi la Chiesa fa dormire, cioè intendo dire che va a messa, uno dice la predica mi stufa, no? Invece quando escono di Chiesa e non parlo di calcio ma parlo di quello che ho detto io, mi fa piacere, che vuol dire che...
Sono soddisfazioni.
In un certo senso, piuttosto che la lamentela generale che la predica è noiosa, per me la predica, cioè la gente per la predica non è noiosa, che poi viene discussa o no, mi fa piacere. E sono contento anche se qualcuno mi dice non sono d'accordo su certe sparate, no? È chiaro, quando io dico che il Papa non ha il diritto di andare in vacanza, lo dico, come l'ho detto domenica.
Ah, ha detto pure questo?
Diritto.
Ha detto pure questo?
Il Papa non ha diritto, perché? Perché il Papa deve dare il buon esempio. Io non sono, in 12 anni che sono qua, sono andato via un giorno. Non mi interessa, perché più si è su, più si bisogna dare il buon esempio. Non ha bisogno di andare a fare 15 giorni le ferie e poi dopo andare a Castel Gandolfo, no. No, perché le donnette, tante donnette non possono andare in vacanza e guardano il Papa così, quando il Papa andava a sciare.
Allora, sono vacanze particolari, Don Giorgio, sono vacanze di studio, non è che sono vacanze, non è che va al mare a Ibiza in discoteca, abbia pazienza. Don Giorgio. Va bene, la ringrazio.
Bene, la saluto e ringrazio lei.
Buonasera. Bene, sentiamo il titolo del TG1.
Incredibile, Federica La Pellegrini vince anche la medaglia d'oro sui 200 stile libero e migliora il suo record del mondo. Il presidente Barack Obama fa sperare gli americani e il mondo e dice: è iniziata la fine della recessione. Berlusconi, venerdì esamineremo al Consiglio dei Ministri il piano per il Sud. Tremonti, l'Italia non è in declino. Un mese dopo il disastro ferroviario, Viareggio ricorda le 28 vittime. Corteo a via Ponchielli, la strada della morte. Dramma alle porte di Milano, spara e uccide la moglie separata e si toglie la vita davanti a un figlio, lei lo aveva denunciato. Torna Michael Schumacher, a 3 anni dal ritiro dalla Formula 1 sarà al volante della Ferrari per sostituire Felipe Massa.
Un ascoltatore mi scrive: dica la verità, quel prete è uno scherzo, se è tutto vero spero nella misericordia di Dio, per lui naturalmente. Può cominciare a recitare qualche preghiera, caro ascoltatore, perché è tutto vero, l'abbiamo sentito, non è per niente uno scherzo. Forse siamo noi che l'abbiamo affrontato con uno spirito scherzoso. Dove andiamo? A parte che la notizia clamorosa di questa sera, per chi è appassionato naturalmente di sport, eccetera, è il ritorno di Schumacher in Formula 1. E però andiamo al TG5.
Straordinaria, Federica Pellegrini vince un altro oro e stabilisce il nuovo primato mondiale nei 200 stile libero. Berlusconi, positivo il vertice per il Sud, venerdì il piano, poi lo stanziamento dei fondi, presto anche il reintegro degli stanziamenti per lo spettacolo. L'ETA torna a colpire con un'autobomba contro una caserma della Guardia Civile a Burgos, nel nord della Spagna. Decine di feriti, il governo cercavano la strage. A Catania una giovane madre soffoca la figlia di appena un mese con un cuscino, poi ai carabinieri confessa: ero stanca di sentirla piangere. Intossicati dall'acqua inquinata, un centinaio di ospiti di un villaggio turistico di Isola Capo Rizzuto e caccia ai sabotatori. Sarà Schumacher a sostituire Massa finché il brasiliano non potrà tornare a correre. Debutto il 23 agosto. Schumi, mi piacciono le sfide. Su Mediaset Premium tutto il meglio del calcio in diretta. Per i prossimi 3 anni le partite delle 12 squadre più blasonate del massimo campionato e non solo, spiega Pier Silvio Berlusconi.
Va bene, Augusto da Livorno. Poi vi faccio ascoltare questa piccola querelle che c'è stata alla Camera tra il leghista Reguzzoni e Furio Colombo dopo la vittoria delle Pellegrini. Ci tocca assistere anche a questo. Augusto, prego. Augusto? Non la sento. Va bene, Paola da Brescia, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Ecco, io volevo fare un intervento con riferimento a quel prete che si è schierato contro Berlusconi e atteggiamento scarsamente condiviso.
Non è una cosa nuova, è pieno di preti che oggi vengono intervistati, per esempio da Repubblica, che tuonano contro Berlusconi.
Ecco, io la mia osservazione era questa: la Chiesa è fortemente contraria all'utilizzo di anticoncezionali, fortemente contraria e apertamente contraria a rapporti prematrimoniali, a rapporti extraconiugali. Non vedo che cosa ci sia di male, anzi, dal mio punto di vista, è da apprezzare un prete che a chiare lettere, senza timore del potere, senza timore della posizione esercitata dal Berlusconi, della situazione, ma potrebbe essere anche di una qualsiasi altra personalità pubblica, abbia il coraggio di dire chiaro in faccia quello che è in linea perfettamente.
Ma lei l'ha sentito questo prete nelle cose che abbiamo mandato? Se vuole faccio ascoltare anche altro.
No, io
se a lei pare ragionevole quello che ha sentito, auguri.
No, non è che non mi pare ragionevole, però mi pare irragionevole che sia tollerato dalla Chiesa e da un certo ambiente ecclesiastico una persona che pubblicamente si comporti così.
Ma questo lo lasci decidere alla Chiesa, ai vertici del Vaticano, come devono comportarsi e quale atteggiamento debbono avere nei confronti di un capo di governo. Le trattative, come lei sa, e i rapporti tra il Vaticano e Berlusconi vanno anche al di là di queste cose qui, ed è normale che sia così.
Poi
come lei sa benissimo, che ci sono state moltissime espressioni del mondo cattolico che hanno detto la loro, che hanno anche fatto delle critiche molto pesanti, compreso l'Avvenire, che è il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, nei confronti dei comportamenti di Berlusconi. Dunque non mi pare che ci sia un clima di pensiero unico nella Chiesa su questa vicenda.
Mi potrei solamente dissociare dai toni con i quali il pensiero sia stato espresso, non condivido le modalità.
Ma non è questione di toni, è questione di tutto, non solo di toni. Vuole che le faccia riascoltare il vecchio porcone? Non mi pare il caso, no? Paola,
io ho una figlia di 15 anni, ho un ragazzo di 20. Se pensassi che mia figlia oggi entrasse e mi dicesse ho conosciuto una persona e frequento una persona di 70 anni, penserei che mia figlia di 15 anni o di 16, che poco tanto ormai.
Ma che c'entra questo? Io non riesco a capire.
Penserei che questa ragazza di 15 anni o questo ragazzo di 20 sono raggirate da una persona di 70 anni, perché c'è troppa differenza di età, troppa differenza di esperienza.
Ma cosa si riferisce lei alla conoscenza che Berlusconi ha avuto con Noemi Letizia? Ma saranno affari della famiglia di Noemi Letizia o no?
Sì, però
oppure
io
è un problema nazionale il fatto di il rapporto tra Berlusconi e Noemi Letizia?
No, è un problema politico, mi scusi. Però il fatto di il mio giudizio su questa persona non può essere positivo.
E lei avrà un giudizio non positivo quando va a votare. Tutto quello che non è Berlusconi, c'è un menù lunghissimo di cose che lei può scegliere e non le piacerà Berlusconi, ma insomma.
Io comunque non mi sento di esprimere.
Invece sua figlia la manda, magari si andasse a una delle omelie di Don Giorgio, lei non. Non lei sarebbe d'accordo?
Non sono donna, non frequento la chiesa, non sono nemmeno credente, però non mi sento, non lo vedo così disallineato con quelli che sono i principi base della chiesa, ecco, è solamente questo. Non mi
figuriamoci
sento di condannare
un po'
una persona che si esprime, non mi piacciono i toni perché non sono adeguati, specialmente in un'omelia, però non mi sento nei contenuti di dissociarmi. Certo è che, tornando al discorso delle ragazze giovani con le quali il nostro Presidente si rapporta, non posso pensare certo che una ragazza giovane, dai 15, 18 ai 20, possa essere attratta dalla fisicità del nostro Presidente. Possa pensare che sia attratta da ben altro. E penso anche che il Presidente eserciti questa sua posizione per fini personali. Questo non mi sembra il titolo detto da una parte di una persona nemmeno credente.
Va bene Paola, alle 20:08 i titoli della 7.
Irresistibile Federica Pellegrini, oro e nuovo record del mondo nei 200 stile libero. Clamoroso in Formula 1, sarà Schumacher a sostituire Felipe Massa alla guida della Rossa. Il tedesco torna su una monoposto 3 anni dopo il ritiro. Berlusconi annuncia per venerdì in Consiglio dei Ministri un piano per il Sud. E sull'esame di dialetto per i professori la Lega getta acqua sul fuoco. Solo un test per l'accesso agli albi regionali degli insegnanti. La guerra dei motori di ricerca, accordo decennale tra Microsoft e Yahoo per contrastare Google, utilizzando il nuovo software Bing del gruppo di Seattle. In palio una grande fetta della torta pubblicitaria di Internet. Varato il calendario di Serie A, si parte il 23 di agosto. Esordio in casa per l'Inter e con il Bari. In casa anche la Juve con il Chievo. Fuori Milan e Roma contro Siena e Genoa. Seconda giornata pirotecnica il 30 di agosto con il derby Milan-Inter e Roma-Juventus.
Va bene, andiamo a Varese. Franco, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera a tutti i radioascoltatori. Io volevo dire due cose sulla questione Partito del Sud, Sicilia, sviluppo, eccetera, che certamente è una questione molto complessa. Io di mestiere mi occupo di gestione del cambiamento, è lì e c'è una spirale che ovviamente se non rompi non esci, e la spirale è il paese, la parte di quel paese è sottosviluppata, ergo bisogna svilupparla, ergo bisogna fare degli interventi strutturali, tutto quello che si vuole, facendo e mettendo dei quattrini e facendo degli investimenti. Gli investimenti si danno ai politici locali, che invece di fare quegli investimenti lì che potrebbero sviluppare il sud, evidentemente fanno altro, opere incompiute, insomma tutto questo noi lo sappiamo, no? E questo rigenera di nuovo un paese ovviamente non sviluppato, quindi di nuovo richiesta di quattrini, di nuovo richiesta di sviluppo, di nuovo spesa sbagliata, eccetera, eccetera. Siccome noi sappiamo che i soldi in buona parte per le aree sottosviluppate d'Europa non provengono dalle nazioni, ma provengono dalla comunità europea, io penso che la comunità europea, preso atto di questo accordo, dovrebbe fare un bel ragionamento e dire: invece di mettere dei magistris a fare il controllo alla presidenza della commissione di controllo, eccetera, che faccia una bella roba. Quando decide che c'è un progetto interessante al sud, perché per esempio, che so io, bisogna sfruttare l'energia solare che ce n'è tanta, invece di dare i soldi a qualcuno perché li spenda localmente, che li spendesse lei. Dà l'incarico a un main contractor, magari un main contractor internazionale, fa un progetto chiave in mano, così come li fanno i nostri progettisti della Arsenal Progetti in giro per il mondo, e si facciano le opere. Finché noi continuiamo a fare questa cosa, ci sarà qualcuno che chiederà di fare un partito del sud, perché chiederà di spendere quei quattrini lì. E questo sarà un vortice che non si romperà mai.
No, Franco, è vero che c'è un problema di quelli che decidono come spendere i soldi, su questo non c'è dubbio. Fino adesso non mi pare che i risultati della gestione dei soldi da parte dei politici meridionali sia stata eccezionale. La ringrazio. Andiamo in provincia di Perugia da Paolo. Buonasera. Paolo, mi sente?
Pronto?
Sì, dica.
Sì, buonasera. Senta, Luciani, io arrivo con 24 ore di ritardo per il tema che volevo...
Non si preoccupi, non si preoccupi.
...per affrontare. Volevo cioè riprendere il filo del treno Intercity Notte 781 e tutte le discussioni che ne derivano. Io mi meraviglio che ci si meravigli, cioè la situazione del 781 è la situazione assimilabile alla stragrande maggioranza dei treni non classificati Eurostar, quindi mi riferisco agli Intercity diurni, Intercity Notte, gli ex Intercity Plus, ma questo è il frutto di una scelta politica iniziata nel 2000 con il governo Prodi, D'Alema, Amato, poi Bersani, e di cui ora paghiamo le conseguenze, no? Cioè quello che dicevano ieri gli ascoltatori e riportato dal Corriere della Sera. Sono state destinate delle briciole a tutto ciò che non riguardava l'alta velocità, e questa è la conseguenza. Quindi mi meraviglio che ci si meravigli, perché è una conseguenza logica, e io potrei, se avessi tempo, dettagliare il tutto, cioè dalle pulizie all'affollamento ai fini.
Lei che mestiere fa, Paolo?
Provi lei a immaginare che mestiere.
No, me lo dica. Non sarà un mistero, no? Immagino.
No, preferirei non dirlo, diciamo che sono un attento osservatore di tutto ciò che ha nel mondo ferroviario, nonché fruitore da 20 anni di treni, e quindi siamo tutti qua. Il problema qual è? Il problema che è stato questo, proprio in sintesi: l'alta velocità è una cosa lodevole, nessuno si oppone all'alta velocità, ma è stato fatto scientemente a detrimento di tutto ciò che riguardava il resto dell'alta velocità. Questo è il problema. Sono scelte politiche, poi possono essere accettate, meno, ritenute giuste, improprie, però questo è quello che è avvenuto. A differenza di altri paesi dove esiste l'alta velocità ma esiste un livello medio qualitativamente accettabile, in Italia non è stato così. Il problema qual è allora? Il problema è che i fruitori dell'alta velocità, 9% della popolazione, saranno sicuramente, se interrogati, entusiasti di questo nuovo prodotto, mentre invece per il restante 90% la situazione è ben diversa. Da qui
Ma lei non l'ha mai preso quel treno che ho preso anch'io, il 781?
Ma io ho preso il 78, ma io se vuole le faccio una lista di tutti i treni Intercity Notte che presentano le stesse problematiche del 781, solamente che vede chi è lei, se lo prende lei saprà benissimo chi è che viaggia in quei treni. Povera gente, nella maggioranza.
Vabbè, povera gente, non necessariamente, c'è un ceto, diciamo, impiegatizio, anche molti giovani, un certo pendolarismo che ancora esiste, settimanale, tra la Puglia.
Certo.
tra la Puglia e la Lombardia.
Così come esiste il pendolarismo tra la Lombardia e la Calabria, Sicilia, tra il Veneto e la Sicilia, sì, sì. E la Puglia, questo esiste. Però cosa voglio dire? Che a bordo di quei treni lei non viaggia, non troverà, come invece trova gli Aerostar, personaggi del mondo della politica, della finanza, dell'economia, dello spettacolo, cioè la cui firma e la cui protesta può incidere e può sortire degli effetti anche profondi sul management di un'azienda. Trova delle persone che purtroppo, malgrado le proteste reiterate nel corso degli anni, e qui parliamo di anni e anni, non trovano nessuna risposta soddisfacente.
Non lo so, Paolo, se le cose poi stanno effettivamente così, e non c'è dubbio che c'è stato un grande investimento sulla linea ad alta velocità che ha prodotto dei risultati, che sono le linee più profittevoli dal punto di vista di Trenitalia, delle Ferrovie dello Stato, cosa normale, assolutamente normale. Forse non ci sono interventi sufficienti sulle altre linee, su questo non c'è dubbio, il livello medio che dice lei di eccellenza che esiste in altri paesi dal punto di vista dei servizi, dello stato delle carrozze, della pulizia, lascia a desiderare. Come si risolve questa questione secondo lei, Paolo? Dopo l'accusa passiamo alla proposta.
Ma l'accusa deve venire l'input dalla politica, cioè non si può permettere, i governi che si sono succeduti, ripeto, ha iniziato tutto il centro-sinistra, questa politica discriminatoria la chiamo io, e il governo, poi i governi, il secondo governo Berlusconi, poi il nuovo Prodi Berlusconi, non si sono mai interessati, perché in fondo a un governo fa estremamente comodo avere un servizio di alta velocità, perché ne deriva prestigio per il paese. Però, le ripeto, questo prestigio del servizio è a detrimento di tutti gli altri.
Ho capito. Mettiamo che sia così come dice lei. Come si risolve la questione? Eccoci, conclusione con Paolo della provincia di Perugia, che pare essere un grande conoscitore di treni italiani, e dice lo sviluppo, una teoria non particolarmente nuova, devo dirle Paolo, lo sviluppo dell'alta velocità in Italia è andata a detrimento di altri servizi. Ora, mettiamo che sia così, come se ne esce secondo lei?
Il fatto che a questo punto è difficile uscirne, questo è il problema, perché secondo le indicazioni del management ferroviario, l'amministratore delegato vorrebbe scorporare il trasporto degli treni alta velocità e creare una società a parte e quotarla in borsa. Quindi la domanda che si pone per risolvere il problema: chi andrà a mettere soldi per sostituire carrozze, per effettuare interventi di manutenzione?
Lei sa, bisogna distinguere poi tra treni interregionali, treni che dipendono ormai molto dalle regioni, eccetera eccetera. Va bene, continueremo a parlarne, Paolo. Io ripeto, bisogna innanzitutto salvare questo treno, il 781, il treno Milano-Lecce. C'è un pendolarismo tra la Puglia e la Lombardia notevole, e le condizioni in cui si viaggia sono scandalose.
Già qua in c'è meglio che non apri, guarda, c'è puzza, meglio che non apri, e aspetta, non nessuno ci vede ancora, c'è su proprio, senti che puzza, senti.
Abbiamo pagato 10 euro di più per il treno che parte di là alle 9:20, che non c'è l'aria condizionata, però tiri giù i finestrini e viaggi, e noi viaggiamo qua, carro bestiale.
La condizione dei bagni era quella che era. 800 24 00 24, facciamo appello dunque ai nostri amici di Trenitalia e delle Ferrovie per fare qualcosa su questi treni a lunga percorrenza, almeno per quello che riguarda, come dire, le condizioni igieniche minime. Paolo Liguori, buonasera.
Mi associo, buonasera a te, agli ascoltatori, mi associo a questo appello per le ferrovie, perché ti assicuro che è una cosa scandalosa. Sto viaggiando in treno, ho mandato i ragazzi della scuola di giornalismo a Giffoni, al festival del cinema dei ragazzi, ha funzionato tutto benissimo, mi hanno detto solo direttore, e poi sono tornato con loro, quindi sì, l'ho visto, hanno preso due intercity per andare e per tornare, allucinante, e si tratta di ragazzi, immaginiamoci le persone di età, bisogna fare qualcosa, puoi farne un tormentone della zanzara, guarda, perché ti seguo su tutte le ruote.
Assolutamente, stiamo cercando di farlo, naturalmente cercando di non essere populisti da questo punto di vista. Non è che tutti i treni sono in una situazione scandalosa, certamente molti treni a lunga percorrenza nel periodo estivo in particolare, sovraffollati, non hanno servizi adeguati assolutamente, e poi c'è evidentemente un'organizzazione tale per cui ci sono ritardi colossali, l'aria condizionata che funziona e non funziona, insomma diventa un viaggio di 12 ore, diventa spesso un'odissea. Allora, con Paolo Liguori, però, che è il direttore del TGCOM, vogliamo parlare di un libro che è stato appena pubblicato, devo dire con un'idea geniale, da Murcia. È un libro in cui vengono ristampati alcuni articoli, non solo di Paolo Liguori, in questo caso sì, ma anche di altri autori, il libretto di Mursia come titolo per quello che riguarda Liguori, Il terremoto della ricchezza, inchiesta sull'Irpinia Gate, un'inchiesta che Paolo Liguori, quando era giornalista al Il Giornale diretto da Montanelli, fece alla fine degli anni 80, dunque a qualche anno di distanza dal terremoto, sulla questione della ricchezza, a chi andarono i soldi della ricostruzione dell'Irpinia, tema attualissimo perché insomma si sta parlando soprattutto del sud, soldi, non soldi, come gestire l'afflusso forse di nuovi soldi al sud, chi lo deve gestire, bisogna dare soldi, quanti soldi sono stati dati. Paolo, prego.
Ecco, allora, tanto di cappello agli ideatori di questa collana, che si chiamano Beppe Benvenuto e Filippo Maria Battaglia, per conto di Mursia. Io sono entusiasta che mi hanno chiesto di ripubblicare questa inchiesta di cui mi ero dimenticato. A quei tempi andai in Irpinia perché mi mandò Indro Montanelli. Indro Montanelli aveva un braccio di ferro con l'allora presidente del Consiglio e segretario della DC Ciriaco De Mita, potentissimo, assommava in sé due cariche che mai in precedenza erano la stessa persona. Indro Montanelli andò ai ferri corti per molti motivi con De Mita, fece un articolo intitolato Il padrino e lui lo querelò, De Mita lo querelò. Montanelli disse: ho 8 anni, andate in Irpinia e ditemi dove sono finiti i soldi, 63.000 miliardi.
Inchiesta, allora, diciamo, inchiesta che allora si facevano non con le intercettazioni telefoniche.
No, inchiesta, in quei tempi non c'erano, soprattutto su queste figure di potere, non c'erano inchieste giudiziarie e poi i giornalisti ci sguazzavano, non c'erano intercettazioni più o meno lecite e i giornalisti ci sguazzavano, i giornalisti andavano e dopo c'era anche una certa cortina di silenzio sul loro lavoro. Per esplodere questa inchiesta ci fu bisogno della ripresa che dopo la quinta puntata fece l'Unità, diretta all'epoca da D'Alema, in un articolo di Federico Geremicca, che provocò poi un dibattito parlamentare e l'istituzione di una commissione di inchiesta presieduta allora da Oscar Luigi Scalfaro.
L'accusa che il giornale fece, su cui poi si perse anche una causa in tribunale, bisogna dirlo.
Quale? Sì, la causa del padrino, no, ma sì, non fu questa, perché l'inchiesta non fu mai querelata, perché sì, è proprio questo succedeva, tra l'altro, che siccome nessuno finiva mai sotto indagine giudiziaria per questi motivi, querelare sarebbe stata un autolesionista e naturalmente significava per i politici aprire loro una vertenza giudiziaria in cui poi il giornalista avrebbe potuto portare le prove.
Sì, sì.
Attenzione, come sono finiti quei 63.000 miliardi? Beh, direi in due modi. Sono finiti nel cratere del terremoto, soprattutto in Irpinia, e sono stati distribuiti sulla popolazione locale, che ha visto comunque accrescere il proprio livello di vita, si è creato una classe nuova che prima non esisteva, di centinaia di geometri, si è creata, tanto per dire, quelli che agivano sulla ricostruzione, ma soprattutto una classe politica che io potrei definire locale, che era la corrente di base della Democrazia Cristiana locale, in Irpinia e in Basilicata, diventò una classe politica nazionale nel volgere di 5 anni. 8 anni dopo il terremoto noi avevamo al vertice dello Stato De Mita, Mancino, Gargani, Salvelino De Vita, tutti ministri oppure con incarichi di presidenti del Senato.
Questo grazie a cosa, secondo te, secondo quell'inchiesta?
Grazie al fatto che la redistribuzione di tutti questi fondi, che non furono solo distribuiti alle popolazioni locali in cambio di consenso, ma furono distribuiti pure a industriali e imprenditori che in maniera un po' surrettizia fingevano di andare a investire nel cratere per capannoni, fabbriche che mai produssero nulla, una per tutto che ti ricordo la Mulat, la Dietalat, sempre di Callisto Tanzi, quindi sempre parliamo di Parmalat, fabbriche che prendevano l'incentivo per andare a costruire capannoni nel cratere e poi, dopo preso l'incentivo, dopo 2 o 3 anni chiudevano. Allora questa redistribuzione della ricchezza a spese del contribuente in realtà fece nascere una nuova classe politica. È come la nascita delle grandi famiglie durante le guerre, i Krupp, i Rothschild, insomma, quelle grandi famiglie che si sono formate nel bagliore dell'acciaio, delle armi, della prima e della seconda.
Le accuse nei confronti di Mita qual erano in questi reportage?
No,
poi nelle accuse di Montanelli?
Di sperpero, di spreco, di eccessiva accentramento sui fondi, di aver favorito amici, di aver fatto una politica clientelare estesa dall'Irpinia allo Stato e di essersi costruito una rete di potere che in quel momento gli dava il massimo di potere. Queste accuse furono ampiamente confermate dalla relazione della Commissione di indagine parlamentare, che però poi arrivò al voto in aula, che fu un voto politico, e come spesso succede sempre nelle commissioni d'inchiesta, alla fine l'aula vota e vota secondo le maggioranze determinate, quindi ci fu un'assoluzione generale, ma il fascino che ne acquistò lo stesso Scalfaro, che in quel momento era un uomo messo ai margini, tornò invece sulla scena con questa commissione, poi divenne presidente della Camera e poi subito dopo fu eletto presidente della Repubblica per quel gioco di veti incrociati tra gli altri che portò al candidato a sorpresa.
Sì, il, assolutamente sì, subito dopo le stragi. La vicenda di Montanelli è curiosa perché Montanelli, bisogna dirlo, aveva il dente avvelenato nei confronti di De Mita. No?
Era un personaggio mitico perché per me è stata una lezione di giornalismo e anche di determinazione e anche di lucidità editoriale. In questo senso Montanelli, a parte questo braccio di ferro con De Mita, capì all'epoca che il giornale avversario, il giornale di opinione concorrente del giornale era La Repubblica, nato nel 76, quindi si stava parlando appena di 12 anni prima, che stava crescendo. Scalfari in quel momento scriveva sul suo giornale di De Mita: quest'uomo trasformerà il paese in una nuova Svizzera. Scalfari era uscito alla vigilia della nostra inchiesta con dei fondi di De Mita di ritorno da Mosca, dove aveva presentato il piano Marshall di aiuti, le joint venture con la Russia, come il nuovo piano Marshall. Scalfari disse c'è questo, e Montanelli capì immediatamente che doveva schierare il giornale dall'altra parte, dimostrare che era di tutt'altra pasta De Mita. La sinistra democristiana non gli era mai stata simpatica, lui in realtà i suoi interlocutori erano Segni, Mazzotta, a quei tempi esponenti della destra democristiana. Questa è la vera natura di Montanelli. Poi insomma, come dire, anche Guttuso è diventato poi cattolico negli ultimi anni, e anche Montanelli è diventato uomo di tutti, uomo patrimonio nazionale anche di chi lui personalmente per anni e anni e anni, un'intera vita, ha detestato. Ma in realtà il vero Montanelli che ho conosciuto da giornalista era una persona affascinante, cattivo, abbastanza egocentrico, persona che aveva...
Insomma, voleva un po' bastonare De Mita con questa inchiesta.
No, voleva bastonare ogni tanto qualsiasi politico emergente.
No, certo, in questo caso.
Rendiamoci conto che lui ha sostenuto Fanfani finché Fanfani era considerato un reietto, ma ha avuto un minimo di potere, ha attaccato quasi tutti, perché Montanelli aveva in sé l'animo del giornalista che dice: se un uomo è potente deve essere potente anche grazie a me, ma mai contro di me o senza di me.
Un'ultima cosa, Paolo, ti chiedo è questa: leggendo questo piccolo libro, Il terremoto della ricchezza, inchiesta sul Pinagate, cosa si può trarre come spunto sulle discussioni in cui stiamo assistendo sul Partito del Sud?
Ti posso dire questo, io ti dico, sia al Sud che la questione dei giornalisti mi colpiscono in questo momento. Al Sud ho visto in questi anni piangere politici dopo politici ed entrare e farlo per ottenere il denaro che è stato riversato al Sud, però col problema che non è mai stato un denaro controllato, quindi è stata una voragine di questo denaro pubblico. Se oggi il Sud dopo tanti anni sta ancora in condizioni precarie come sta, certamente dovrebbe cercare di riflettere di più sulla sua classe politica e non pensare che è il resto del paese che lo penalizza.
Ed è quello che stiamo sostenendo da 2-3 giorni.
Insomma. Quindi qui si versano da una parte, dall'altra i giornalisti, che sono un po' in questo senso anche meridionali come atteggiamento, nel senso del piagnisteo, un po' della lamentela. Che cosa scrivono oggi impunemente, dico io? Scrivono senza intercettazioni telefoniche, con la proibizione di pubblicare carte e atti giudiziari, il giornalismo muore, la libertà di stampa nel nostro paese muore. Giuseppe, perdonami, queste sono delle grandi balle. I giornalisti hanno sempre avuto la libertà di scrivere quello che possono documentare. Da molti anni si sono abituati ad essere dei gregari di alcuni magistrati, spesso gli stessi magistrati che sbagliano, quindi sono poi giornalisti che sbagliano dietro ai magistrati, sono amici di spioni, troppo amici di spioni, intercettazioni, tutte cose finalizzate a battaglie che non li riguardano, ma che a loro fanno comodo perché mettono la loro firma e vendono le copie dei giornali. Il giornalismo senza intercettazioni
si può fare, tu dici.
Giudiziari si può fare, secondo me si dovrebbe fare, ma i primi nemici di questi giornalisti sono quelli che oggi passano per paladini del giornalismo di inchiesta e di denuncia e che in realtà sono inchieste della magistratura e denunce di altri.
è un discorso che sicuramente riprenderemo quando forse a settembre si entrerà nel vivo di questa discussione sulle intercettazioni. Intanto ringrazio Paolo Liguori.
Grazie a te, grazie a voi, grazie della Zanzara, 20 e 30. Io sento quando posso, volentieri, perché poi c'è sempre polemica. Adesso vedo che ultimamente dicono che sei diventato un po' un asservito a non so quale potere, ma insomma in realtà mi sembra che sia vivace il dibattito lì, no?
Beh, è molto vivace, ma è facile ormai dare del serbo a qualcuno.
Sì, e comunque noi siamo tutti vittime delle ferrovie dello Stato, in buona parte, quindi raduna gli ascoltatori e muoviamoci.
Assolutamente, grazie. Giustino da Torino, buonasera.
Buonasera a lei, ma come ha ragione Liguori, come ha ragione.
Su che cosa? Su che cosa? Sulle intercettazioni si può discutere.
La scarpa da finire all'intelligenza che diceva deve avere potere nonostante meno gliel'ha mai permesso, a cominciare da Berlusconi a finire agli altri. Vabbè, De Mita se lo meritava.
Vabbè, Giustino, andiamo a parlare delle cose attuali.
Andiamo al sodo, parliamo delle cose belle. Allora, io sono d'accordo su quello che ha detto il mio amico, io sono napoletano, chiamo da Torino.
Sì, però si sente che non è di Torino. Insomma.
Il mio amico Bossi, relativamente all'istruzione, ma è giusto che un professore napoletano che venga a Torino conosca la geografia di Torino e anche la storia di Torino. Lo ritengo giusto, perché ci sono tanti professori che vengono dal sud e una volta venuto al nord è giusto che imparino qualche cosa della loro regione.
Poi che si debba fare un test per
ma
le conoscenze,
no,
mi sembra.
No, va fatto, cioè va conosciuta la storia della regione in cui si vive. Io lo ritengo
sì, vabbè. Mi sembra un non problema.
Non è un problema, ma è tanto per rispondere a quella gente che vuol fare soltanto della polemica. Il secondo punto, mi dia un minuto. Allora, abbiamo avuto l'ultimo Clinton che abbiamo visto cosa è successo, parlo di Presidente degli Stati Uniti, poi c'è stato Kennedy che ha cominciato da Marilyn Monroe a tutti quanti gli altri, poi c'è stato Jefferson, quello che ha scritto la Costituzione, che lo stavano incriminando perché diceva che aveva un figlio. Berlusconi non ha avuto nessun figlio illegittimo, non ha fatto niente e lo mettono alla gogna tutte le volte che questo poverino fa una... chiamiamola scappatella, come la vogliamo chiamare.
Giustino, adesso lei me la mette un po' sullo scherzo, insomma, non ha fatto proprio una fotografia esatta della situazione.
Ma è un uomo, ma scusi, i presidenti degli Stati Uniti si sono stati assolti.
Che significa un uomo?
È un uomo, è come tutti gli uomini, ha delle
debolezze.
È un uomo, ma quanti ci sono in Parlamento che hanno l'amica, l'amica dell'amica, la zia, la cugina?
Magari non si fanno scoprire, Giustino.
Perché non sono controllati come è controllato Buon Silvio, attenzione.
Dovrebbe essere più controllato forse. Giustino, la ringrazio, andiamo più veloci questa sera perché abbiamo il titolo del TG2, eccetera, eccetera. Filippo da Milano.
Buonasera dottor Cruciani, io sono da Milano ma dire
è catanese lei?
Sì, sono catanese, avrei avuto difficoltà a passare il test della Cadrega 13 anni fa.
Ah, il test della Cadrega, vogliamo farlo sentire il test della Cadrega? Un attimo di tempo, sì. Filippo, il famoso test della Cadrega, ricordate Aldo, Giovanni e Giacomo con Dracula.
Che dialetto è che parla che schifo?
Zibibbo, cos'è lei sta roba qui?
Bah! Piuttosto Ciccio, te come ti chiami? Ci presentiamo.
Perché io sono Michele, lui
io
Gino.
Sono Gino, lei?
Brambilla.
Brambilla è di nome?
Brambilla Fumagalli.
Brambilla Fumagalli. Senti un po', Brambilla Fumagalli, da che parti vieni tu, eh?
Da un cantone qua dei Parage.
Oh mia bella madonnina, che botte che ho preso.
Questo qua mi convince proprio poco.
Anche a me.
Facciamoci l'inganno della Cadrega.
Bravo, Gino.
Vai a prendere la Cadrega, te intanto io.
Sei scaltro come una faina.
Bravo. Dottore, è lì, Brambilla.
Venga, si accomodi pure. Si serva, prenda pure una Cadrega.
Una Cadrega non si rifiuta nessuno.
Ragionier Fumagalli, prego, si accomodi.
Bella cadreghina,
sì.
Prego. Catrec. Catrec. Buona questo catrec.
Ah, la mela sarebbe la cadrega. La cadrega è la sedia. Caro il mio bel ragioniere.
L'inganno della cadrega. Dracula, sospettato di essere meridionale, sottoposto dai leghisti transilvani a un esame di dialetto. Questa era... la meravigliosa parodia di Aldo, Giovanni e Giacomo. Filippo.
Beh, in realtà Aldo è di Palermo, io sono di Catania, potremmo aprire anche qua un dibattito sul campanilismo. Comunque...
Ma non le pare tutta una buffonata questa storia della conoscenza, sembra, delle realtà locali, della storia regionale? Lasciamo perdere i dialetti, che pare che fosse una interpretazione un po'...
Sì, ma io sono molto d'accordo con Don Livio, di cui preferisco onestamente le catechesi al commento sulla stampa, però mi permetta di ricordarle quello di cui si è discusso oggi in una trasmissione Radio 24, così facciamo pubblicità. Si Quale? Parlava di Kaskumar stamattina, mentre andavo al lavoro alle 8 del mattino. Rita Kaskumar è un ricercatore indiano di 32 anni.
Ah, sì, sì.
Ragazzo con una laurea in economia, un master a Delhi, un PhD a conseguito.
Sì, che ha avuto un problema di permessi di soggiorno, cose di questo tipo, no?
Uno di quei cervelli che ogni università al mondo farebbe a gara per accaparrarsi, e che per 5 anni è stato professore associato alla Bocconi di Milano. Lo scorso anno ho dovuto, dico rapidamente, lasciare il nostro paese perché non poteva rinnovare il permesso di soggiorno, è andato a Stanford, un'altra università così scadente. Ma quest'anno, a causa delle lungaggini burocratiche, ha deciso definitivamente di lasciare il nostro paese per andarsi a insegnare in Australia. Buon per lui. Nel nostro paese è più facile, caro dottor Cruciani, che possa lavorare un calciatore come Samuel Eto'o, io tipo il Catania, quindi poco importa, dell'Inter, piuttosto che un cervello come il professor Kumar. Tutto questo per dire che non solo non entro, vedo in questo un provincialismo proprio deprimente da parte del nostro paese, perché invece di stare lì a discutere della provenienza dei professori, se viene da Campobasso piuttosto che da Matera o da Torino o da Cuneo, pensare che per portare avanti questo paese noi dobbiamo attrarre talenti, e qui entro nel merito della qualità del corpo docente. Io non voglio inseguire la Lega in queste polemiche, perché ovviamente lei può immaginare quanto io sia lontano dalle posizioni della Lega, ma trovo davvero deprimente, veramente deprimente, queste discussioni. E secondo me è vero che non dobbiamo inseguire le polemiche, le buttate della Lega, ma dobbiamo spiegare agli elettori della Lega che questo tipo di politica non, assolutamente non porterà progresso al nostro paese. Dico un paradosso: in alcune valli bergamasche c'è un'altissima percentuale di cretinismo, cioè dovuto al fatto che ci sono pochi, faccio dire, incroci con altre, cioè importare e essere aperti verso altre culture. A me nessuno ha insegnato shuri shuri a scuola, ho studiato a Catania per gran parte della mia vita, è assolutamente una visione lungimirante. Quindi io credo che vada denunciato questo atteggiamento della Lega, senza cadere nella trappola della pubblicità modello Salvini, che vuole riservare le metro ai milanesi piuttosto che altre fesserie che non sono neanche degne di commento.
Ho capito Filippo, mi sembra abbastanza corretto quello che dice, a parte la questione del cretinismo delle valli, che non ho capito bene, me la spiega Filippo?
No, nasce dal fatto che nei gruppi chiusi. Esattamente, okay. Nei gruppi chiusi c'è un'intelligenza media minore.
Vabbè, in generale però, Filippo, la rivalutazione delle culture locali, della tradizione locale, di tutto quello che è il territorio, non è una cosa di per sé negativa. Ora, per fare questo bastano i movimenti culturali, le iniziative. A cosa serve fare una battaglia sul fatto che i professori devono conoscere, non si sa attraverso quali mezzi, quali insegnamenti, la storia, non so, della provincia di Varese? Insomma, non mi pare una battaglia, una battaglia che finisce sui giornali, come dice Livio Fanzaga, ne potremmo fare a meno. La ringrazio. Emanuele da Roma, velocemente. Emanuele, dica.
Sì, pronto.
Prego.
Sì, io volevo solamente chiederle questo. Lei parlava prima di quel sacerdote che aveva quel linguaggio così, diciamo, poco corretto.
Sì.
L'ho sentita molto scandalizzata, diciamo, oltre quello che la sento.
No, più che altro lo scherzavo con quel sacerdote. Certo, mi ha stupito, pensavo che già Don Farinella fosse un limite invalicabile, insomma, invece evidentemente non è così.
No, infatti, però ecco, dato che noi siamo costretti, o meglio costretti, diciamo, più che altro ci troviamo a subirci un Vittorio Sgarbi che è 10.000 volte più violento e più arrogante e più insolente di quel sacerdote che ha un pulpito.
Questo è un suo giudizio, questa è la sua opinione, Emanuele.
Assolutamente sì.
Non è che sia per certo che Sgarbi è più insolente, non so come lei ha detto, di quel sacerdote, non mi pare nemmeno un paragone corretto, quello alla tona
è
Sgarbi.
Invece io credo che lo sia, perché danno entrambi giudizi pubblici su una situazione. con, diciamo, un linguaggio che loro hanno scelto di utilizzare, solo che Sgarbi lo fa in televisione o su qualche decina di giornali o di radio, invece quello lo fa da una chiesa. Tra l'altro io ritengo che, nonostante le parole che abbia utilizzato, siano anche giudizi abbastanza, diciamo, corretti.
Vabbè, quello no, lo davo per scontato che lei pensava che fossero corretti i giudizi.
Che deve fare, questa è la mia opinione, però ecco, appunto, non più che altro era una... La mia telefonata era così, per sottolineare questo suo stupore, che lei però adesso mi ha detto che era uno scherzo, quindi...
No, mi stupisco di nulla. Credo che le due situazioni, al contrario di quello che lei dice, non sono assolutamente paragonabili, nel senso che quello è un religioso, un uomo di chiesa, non perché la chiesa non possa avere al suo interno mille anime, come ce le ha, infatti. E però ci dovrebbe essere sempre un filo di moderazione, no? Cosa che non è richiesta a Sgarbi. La ringrazio. Roberto D'Ancona, buonasera.
Buonasera, io volevo intervenire sul caso De Magistris, che lei ha riportato per me in un modo un po', diciamo, da prendere in giro, ironico.
Beh, insomma, dire, le cose sono abbastanza chiare, inutile poi rigirarle. Poi, non ne voglio mica fare una battaglia all'ultimo sangue. Sto semplicemente dicendo: ci sono state delle frasi, delle parole dette. Si poteva pure fare a meno di dirle. Si poteva pure fare a meno di dirle.
Quelli che parlano, che dicono parole, e poi il giorno dopo le ritirano.
Sì, appunto. Voglio dire, non è questo, appunto. Ci sono fior di magistrati, come ha detto De Magistris, che sono ancora in politica, però non è che hanno detto un minuto prima di entrare in politica: io mi dimetto sicuro, eletto o non eletto. Almeno non hanno detto questo. De Magistris ha detto questo e, come dire, correttezza avrebbe voluto che una volta eletto e insediato sul Parlamento europeo, il giorno dopo...
Però lui ha detto in un modo lascerà la magistratura, ha detto adesso in un modo che io penserà lui il migliore...
Ha chiesto al CSM il prolungamento dell'aspettativa fino alla fine del mandato, che significa questo?
Però l'intervista lui ha detto che io lascerò la magistratura in un modo che non sarà...
Ho capito, intanto non ha detto... Sì, Roberto, io l'abbiamo sentito.
Però io dopo un'altra cosa che volevo dire, De Magistris, è che purtroppo ce ne vorrebbero altri 100 di magistrati come De Magistris.
Questa è la sua opinione.
Allora forse, ma perché basta leggere la sua storia. Cioè, se uno essere intellettualmente onesto, leggere la storia di De Magistris, col procuratore di Salerno, Apicella, che ho sentito oggi su un'intervista, poi mi sembra su Radio 24, quella che c'è il giorno all'ora di pranzo, no?
Sì.
Cioè, se uno legge la storia un po' approfondita, cioè intellettualmente onesto, c'è stato delle cose veramente scandalosissime.
Dunque, se uno ha un'interpretazione un po' diversa, magari dalla sua, sulla vicenda De Magistris, eccetera, non è intellettualmente onesto.
No, io non è che dico non è intellettualmente onesto, però se uno legge la storia benissimo, invece come è stato riportato ai giornali, perché tanto... Il discorso è molto semplice, si andavano a toccare molto dei poteri forti, dato che sono destra e sinistra, sono tutti invischiati purtroppo, ma sappiamo la regione com'è laggiù, cioè già
Roberto,
la regione è un po' pericoloso così, no?
Sì, no, ho capito, il discorso si fa lungo, se vuole lo affrontiamo in un altro momento, domani o venerdì. La ringrazio, la Zanzara è Radio24.it, ci sentiamo domani 18:30, ciao.